Oggi voglio parlarvi del segreto della grandezza. In che modo è possibile vivere una vita di grandezza? Oggi voglio parlarvi del potere del servizio, ragazzi. Intanto voglio ringraziarvi di cuore perché avete servito in una maniera incredibile. Fatevi un applauso perché guardavamo con il pastore Steffi e alla fine quasi tutti gli Ius Milano hanno servito, chi in un modo, chi in un altro, e abbiamo organizzato insieme una conferenza che ha potuto servire tutta l'Italia, decine di chiese diverse, di denominazioni. Grazie. Da chi era sempre qui, da chi semplicemente ci ha aiutato ad appiccicare delle piccole cose perché aveva solo quel momento e poteva fare quello, grazie davvero di cuore, perché è insieme che si fanno queste cose. È bello perché quando noi diciamo c'è qualcuno disponibile, c'è qualcuno, nessuno risponde. Però poi quando ci mettiamo a servire, ci piace, perché è bello servire. C'è questo concetto del servizio un po' strano, no? Perché anche la parola servo è negativa, no? È servo, quello è un servo, vedi, quello lì è un servo, è una persona umile. Qualcuno vuole servire, di base nella nostra mente è qualcosa di brutto, dove c'è la fregatura, okay? C'è qualcuno che vuole mangiare, sì? A me piace, io voglio mangiare. E questo concetto del servizio, eppure, il vero segreto della grandezza sta proprio nel servire. Guardate cosa c'è scritto in Filippesi 2, 5, 8. C'è scritto così. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Che è stato in... E Gesù, noi siamo la Jesus Gen, quindi noi dobbiamo prendere come riferimento e come esempio chi... Gesù, abbiate lo stesso sentimento che è stato in Gesù, il quale, anche essendo in forma di Dio, non considerò questo l'essere uguale a Dio come qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo. Dio si è trasformato in servo. Quella cosa che Gesù ha preso forma è essere servo. Essere servo non è una parte del cristianesimo, è il cristianesimo. Gesù si è trasformato da Dio in servo. Guardate, non c'è un altro termine. Divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perché? Perché l'essere servo ha a che fare con l'ubbidienza, ha a che fare con l'umiliarsi, piegarsi alla sua volontà. Vi ricordate l'ultima predica della Youth Conference, quando vi ho parlato dei discepoli che si chiedevano nel mezzo dell'ultima cena, mentre Gesù ha lavato i loro piedi, quando Gesù gli ha detto qualcuno mi tradirà, tra di loro discutevano di chi fosse il più grande. Chi è il più grande tra di noi? E Gesù gli ha dato il segreto della grandezza. Gli ha detto, ragazzi, vi dico io qual è il segreto della grandezza. E in Marco 10, verso 43 dice... Ma non è così tra di voi. Gesù gli sta dicendo, ehi ragazzi, voi non dovete paragonarvi. Voi non dovete pensare che è più grande, quello ha di più, quello ha di meno, quello fa questo, quello fa quell'altro. Ragazzi, tra di voi non è così. Anzi, chiunque vuole essere grande fra di voi sarà vostro servo. È così semplice il Vangelo. È così semplice. Come lo complichiamo? È semplice. Ah, ma bisogna... Cosa c'è da interpretare qua? Nulla. E chiunque tra di voi vuole essere primo sarà servo di tutti. C'è qualcosa da interpretare? Non c'è da interpretare. È così, è chiaro. È proprio... Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per... Mamma mia, ragazzi, che potenza c'è in questo. Se soltanto ci rendessimo conto, ok, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, come volete conquistare le vostre famiglie, come pensate di conquistare i vostri insegnanti, i vostri amici, le persone a scuola, all'università, servendo, in che modo si può servire? A casa, ragazzi, in tanti modi, voi lo sapete, aiutando a casa, dando la vostra disponibilità, mamma, non ti preoccupare, stasera lavo io i piatti e tua madre gli verrà un attacco di panico e crollerà per terra, non lo so. Però, mamma, non ti preoccupare. Wow, questa conferenza è incredibile, proprio tanti demoni sono usciti. Wow, che bello. Papà, non ti preoccupare, tuo papà va a buttare la spazzatura. Papà, aspetta, ti aiuto. Ti aiuto io con un sacchetto. Lei non lo so cosa potrà pensare tuo papà, vai via, in nome di Gesù. Ok, invece no, aiuta, disponiti, mamma mi fai questo, mamma mi fai quello, fallo tu, alleggeriscilo. Ognuno di noi ha la propria storia familiare, chi in un modo, chi in un altro, ognuno di noi ha delle sfide familiari. Noi che siamo dei depositi di sovrannaturale, abbiamo la responsabilità di portare la presenza di Dio in questo modo, servendo, non creando problemi. Imparate a farlo dai più piccolini ai più grandi. Oggi la gentilezza è talmente rara che quando c'è siamo diffidenti. Che strano, è gentile questo ragazzo. Questa ragazza sarà un serial killer. Di base, no, sbaglio. Ok, io ho raccontato un po' di tempo fa che stavo aiutando una signora a portare le valigie giù in metro, stava iniziando a gridare perché, no signora, sto solo aiutando, non voglio rubare la sua valigia, voglio solo aiutare. Non si è fatta aiutare, va bene? Perché? Perché sembrava troppo strano. Ascoltami questo, ogni volta che permetti a Gesù, ogni volta che servi, tu stai permettendo a Gesù di muoversi sulla terra attraverso il tuo corpo. Ogni volta che tu stai servendo i tuoi genitori, stai servendo la tua insegnante, stai servendo i tuoi amici, non ti preoccupare, vado a prenderlo io la cosa, che cosa ti serve? Prof, tranquillo, lecchino. Non vi preoccupate, servite. La gente è affascinata dalle persone che servono. Quali amici voi volete avere a fianco? Quelli? Che sono disponibili, ragazzi, dai, quelli lì che dicono no, non ti preoccupare, ti aiuto io, caspita, ho dimenticato questa cosa in macchina, tranquillo, dammi le macchine, le chiavi che vado a prendere io, no, poi te la freghi, no, non ti preoccupare, sai dove abito. Allora, è questo che attira. Stiamo parlando di vita pratica, ragazzi, perché il Vangelo è vita pratica, è Gesù che vuole usare il nostro corpo, ma noi a volte pensiamo che il nostro corpo deve essere usato per i miracoli. Il miracolo più grande è il servizio. Il miracolo più grande è essere disponibili per le altre persone. Il miracolo più grande è la presenza. È per questo che Gesù si chiama Dio con noi. E stare lì e dire, io sono disponibile, dimmi di cosa hai bisogno. Sei stanco, non ti preoccupare, ti aiuto. Mamma, stai tranquilla. Papà, guarda, voglio alleggerirti, voglio fare questo. Ah, ma perché stai facendo questo? Perché voglio dimostrarti che Dio c'è in me e può cambiare la tua vita. Diteglielo. Abbiate il coraggio di dirglielo. Voi siete ministri di Dio, non siete ragazzini, sì? Io un post-it ormai da anni, molti lo sanno, lo racconto spesso, perché è ancora lì quel post-it. Quindi non è perché mi sto ripetendo, perché quel post-it è ancora lì. E ho preso spunto da questo verso, Colossesi 3:23. Qualunque cosa facciate, quale cose? Qualunque, qualsiasi cosa, ok? Anche quando vostro padre mi chiama, vostra madre, è finita la carta igienica. Voi portate il rotolo di carta igienica come se lo stesse facendo per Gesù. Se ci fosse Gesù in bagno, scappereste. Subito Gesù. Perché Gesù andava in bagno. Ok? Probabilmente l'avrà detto ai discepoli, non lo so. Ok? Non so che marche c'erano a quell'epoca, forse c'era qualcos'altro. Ma qua dice qualunque cosa facciate, come se esagerato, è vita ragazzi. La vita è pratica, la vita è questa reale. Fatela di buon... Mamma, che stress, guarda, sempre io. Significa di buon animo? No. Lega tutto quello che c'è. Zitto. Di buon animo, come per il Signore, non per gli uomini. Voi non lo state facendo per gli uomini. Ragazzi, nel momento in cui noi abbiamo dato la nostra vita a Gesù, la nostra vita non è nostra, ma è di Gesù. Sono concetti molto semplici, anche a livello logico, però siamo talmente meccanici a volte, noi nei nostri ragionamenti, che non ci rendiamo conto della potenza di tutto questo. Sapendo che dal Signore riceverete la... ricompensa. Ecco mamma, ecco papà, miei insegnanti, io sono sempre disponibile, io faccio questo, io faccio quello, io faccio quell'altro e non ricevo mai nulla in cambio. Chi è che dà la ricompensa? L'errore è che noi ci aspettiamo la ricompensa dagli uomini. l'errore che noi ci aspettiamo la ricompensa dal pastore, dalla chiesa, da questo, quell'altro. È Bibbia, ragazzi, Bibbia. La nostra vita è basata sulla Bibbia, non su una nostra opinione, non su delle nostre riflessioni, sulla Bibbia. Il servo per me è una persona che ha questi quattro ingredienti. Uno, l'interesse. L'interesse è una persona che è interessata agli altri, è una persona i cui occhi sono puntati verso gli altri. Il problema è che molte volte i nostri occhi sono puntati su altri che sono nel cellulare e non sulle persone. Quindi il nostro interesse si spegne perché non siamo focalizzati sugli altri. Secondo aspetto importante per il servo, l'attenzione. Noi non siamo attenti. Noi dobbiamo essere attenti per capire in che modo noi possiamo servire gli altri. Ah, se c'è bisogno, il bisogno c'è. Bisogna coglierlo il bisogno, bisogna fare attenzione e capire. C'è una caratteristica che io amo nei ragazzi, anche di quelli che mi cercano di stare vicino, è la proattività. Significa, non è reattività, la reattività è reagisci quando qualcosa avviene. La proattività, è dal termine, è qualcosa che viene prima. Ok? Tu capisci e prevedi o ipotizzi qualcosa che sta per avvenire o potrebbe avvenire e ti prepari e aiuti. Sicuramente arriverà mio padre o mia mamma dal lavoro e sarà così, così, così. Tu sei proattiva, metti subito a posto in camera, ok? Non fai urlare. Te l'avevo detto stamattina! Quello non è un demone, ok? È tua madre. E tu hai svegliato quello che c'è dentro di lei. Noi dobbiamo essere proattivi nella vita. Ragazzi, anche nelle aziende, anche quando lavorerete, anche nello studio, anche con gli insegnanti, sapete chi viene promosso? Chi arriva prima di tutti e chi va via dopo gli altri? E chi lavora di più? Quello che viene premiato è chi fa il miglio in più. Se voi aveste un'azienda, fidatevi, i pigri, neanche li assumereste. Quelli che non lavorano, neanche li prendereste. Voi vorreste qualcuno che sta lì, che lavora, che si impegna, che fa il miglio in più. Il miglio in più non è un concetto di crescita personale, è la Bibbia. Ok, se qualcuno vi chiede di fare un miglio, fatene un altro in più. Si parla di chilometri, di miglia, eccetera, eccetera. Perché? Perché la ricompensa è nel miglio in più. La ricompensa non è nel minimo sindacale. La ricompensa di un servo è quando noi facciamo di più. Infatti, interesse, attenzione, terzo, generosità. Una persona che ama servire, una persona che ama dare, perché dai il tuo tempo, dai la tua disponibilità, dai tutto quanto. E poi ubbidienza, è disposto ad ubbidire. Quanti vogliono assistere a dei miracoli nella propria vita? Quanti? È una cosa bella, non siate timidi, è una cosa bella. Ok, io credo che il servizio ci permetterà di vedere più miracoli di altre persone. E io stasera con delle storie della Bibbia vi dimostrerò questo. Avete mai preso un volo, un aereo? Sì? Chi ha mai preso un volo? Ok, ci sono delle persone comuni come noi che prendono l'economy class. Poi c'è la priority, esatto? Qualcuno ha mai preso così per caso la priority? Per sbaglio? Ok. C'è la priority e io ho capito una cosa, ho imparato una cosa nella mia vita, che il servizio è la priority per il soprannaturale. Il servizio è la linea, quella veloce, che non ti farà fare la fila per vedere il soprannaturale nella tua vita. E voglio farvi degli esempi reali nella Bibbia. Leggiamo insieme Giovanni 2. Qual è stato il primo miracolo di Gesù? Le nozze di Canaan. Qui però mi sa che non si vedono le slide. Venuto a mancare il vino, ok, non che era morto, che non c'era più, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino, Gesù, non hanno più vino. Immagina Gesù, questa mia madre si preoccupa del vino, comunque c'era un'altra. Gesù le disse, che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Che tradotto significa, mamma, sto a pensare al vino, io sono venuto per salvare l'umanità. Sua madre gli disse, a chi disse la mamma? Ah? Fate tutto quello che lui vi dirà. Fate tutto quello che lui vi dirà. Non è stato Gesù a dire fate tutto quello che dirà Maria. È il contrario. È Maria che ha detto fate tutto quello che Gesù vi dirà. C'erano là quanti recipienti? sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano circa 2 o 3 misure. E Gesù disse: riempite i recipienti di acqua. Ed essi li riempirono fino... Poi dissero loro: adesso attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E quando il maestro di tavola, che era il sommelier, ebbe assaggiato l'acqua, che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma lo sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua. Chiamò lo sposo e disse: ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora. E Gesù fece questo miracolo, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Praticamente viene a mancare il vino e Gesù dice: ok, fate così, riempite i contenitori di acqua. Ed erano dei contenitori enormi, ragazzi. Un contenitore, una misura, va bene? Una misura era 35 litri. Ogni contenitore conteneva 3 misure, che equivalgono a 105 litri. Ok, non serve avere una laurea in matematica, per 35, per... ok? 105 litri, voi immaginate 105 litri, va bene? Non è quando mamma e papà mi versi l'acqua, che è 1,02 e un quinto di un litro, lì è 105 litri. C'erano 6 recipienti che in totale fanno... Tombola... 630 litri. Voi vi immaginate questi servi che Gesù gli dice: vai, riempite questi, mezzo litro, un litro, 630 litri d'acqua. Ragazzi, per riempire 630 litri d'acqua, cioè ti viene a nausea l'acqua, ok? Ti vorresti tuffare nel vino e affogare. Bene. Tu sei lì che riempi 630 litri d'acqua, non lo so quanto tempo ci hanno messo a riempire queste, anche perché non penso che avessero fonti ovunque, l'acqua era qualcosa anche di raro all'epoca, non è che oh, prendi la pompa, prendi che riempiamoci, mettiamo la pompa, no, non era così, c'erano le brocche che riempivano altre brocche prima, non c'era l'acqua corrente, sapete che non c'erano i lavandini con... sì. Quindi tu dovevi andare a prendere l'acqua, magari finiva nelle cisterne, dovevi andare di nuovo al pozzo, e hanno riempito queste robe con un sacco di acqua, tantissima, tantissima. E Gesù che cosa gli ha detto? Riempite fino all'orlo. Quando Gesù fa le cose, le fa in maniera completa ed esagerata. Ok? Gesù non fa le cose limitate, Gesù fa le cose esagerate, le fa fino all'orlo. E dopo, sapete perché molti non vedono il miracolo? Perché non ubbidiamo fino all'orlo. Riempiamo, ci sforziamo, facciamo tante cose, ci spostiamo, facciamo tante cose giuste, ma non fino all'orlo. E Gesù dice: adesso attingete. Molte delle vostre vite non stanno vivendo i miracoli perché non state arrivando all'orlo. Vi state accontentando. Ma il miracolo nel servizio avviene quando voi raggiungete l'orlo. Quando Gesù arriva all'esagerazione nella tua vita. E poi dice: adesso attingete e portate al maestro da tavola. E io voglio dirti questo: se tu vuoi vedere i miracoli devi sederti in prima fila. Quelli che servono sono seduti in prima fila. Perché attenzione, c'è molta differenza tra vedere il miracolo già compiuto e il miracolo che sta avvenendo. Immagina quelli lì, che riempiono di acqua. Questo ha detto, questi hanno ordinato il vino e noi stiamo riempendo d'acqua. E mentre iniziano ad attingere, vedono che praticamente l'acqua diventa vino. Ragazzi. Secondo me questi a caso loro hanno fatto lo stesso, solo che non è avvenuto, perché era lì che doveva venire il video. Guarda, ti faccio, ora ci apriamo un'enoteca, so come trasformare l'acqua in vino. Immagina, questi sono stati i primi a vedere che il miracolo, che l'acqua era stata trasformata in vino, prima del maestro da tavola. Immagina che questi vanno dal maestro da tavola e dicono: incredibile, il maestro da tavola beve, ma il maestro da tavola non sa che è avvenuto un miracolo. Ci sono persone che non servono, che vivono il miracolo, ma non sanno che è un miracolo. Solo quelli che servono sanno che quello che è avvenuto è un miracolo. Per questo il servire è un posto privilegiato. Non è sfruttare una persona, è onorare una persona. Se tu vuoi onorare una persona, mettila in un posto di servizio, perché sarai il primo a vedere determinati miracoli. In un miracolo ci sono sempre tre tipi di persone, ok? In una storia di miracoli. Uno, quelli che hanno visto con i loro occhi il miracolo. Due, quelli che hanno goduto il miracolo, perché hanno bevuto il vino. E tre, quelli che hanno saputo che il miracolo era avvenuto e hanno creduto. Chi di queste tre persone vuoi essere? C'è sempre il miracolo nella vita di queste persone, eh? C'è sempre il miracolo. E non ci rende migliori degli altri. Dipende tu che cosa vuoi essere nel regno di Dio. Dipende questo. E chi è in prima fila vede quello che altri non vedono. Ma è necessario che si sporcano le mani. Perché per essere lì, per vedere il miracolo avvenire, devi sporcarti le mani. Un'altra storia. Leggiamo Matteo 14. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, vi ricordate la moltiplicazione dei pani e dei pesci? Sempre Gesù. Prese i cinque pani e i due pesci e alzati gli occhi al cielo pronunciò la benedizione. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e ai discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi e si raccolsero dei pezzi avanzati, 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Ora, noi organizziamo degli aperitivi molto belli con gli Ius. Siamo arrivati a 200-250 persone, ok? Casino allo stato puro. C'era così tanta gente che non si capiva niente, ok? Abbiamo portato anche i nostri amici, 250 persone. Qua c'erano 10.000 persone, 5.000 uomini, più donne e bambini. I discepoli, Gesù ha detto così, ok ragazzi, tenete i pani, lui li ha benedetti e ha dato ai discepoli 5 pani e 2 pesci. Bene ragazzi, ora dateli a tutti. In che senso, scusa? Non è che gliel'ha dati moltiplicati. Gli ha dati 5 pani e 2 pesci. E ha detto, ora distribuiteli voi. E io immagino che se li passavano, tieni, fallo tu. No, fallo tu. No, no, guarda, ti voglio onorare, veramente. Tieni, fallo tu. Ok, vai, dagliela a Pietro. Ok, dagliela a Pietro. No, sai che glielo diamo a Giuda. A Giuda, quello me lo beccano. Quando è finito, a Giuda, diamogli il sesto. Che non c'è, così picchiano a lui quando ma... E mentre loro li distribuivano, 10.000 ragazzi, 10.000, io l'ho posto loro, non lo dice la Bibbia come, ma io avrei distribuito così, l'avrei messo in un cesto, ad occhi chiusi. Due. Tre. No, non più. Qua. Non si fa, non si fa, non lo fa. Arrivato al quinto, immaginate, arrivato al quinto, danno il quinto panino, iniziano a tremare. Il sesto era uno molto muscoloso, ok? Mettono la mano nel cesto. Oh Gesù, oh, un panino, dai il sesto, dai il settimo, secondo me apparivano uno alla volta. Ora iniziano a piangere, perché piange? C'è aglio nel panino. 8, 9, 10.000 ragazzi, 10.000, io sarei scappato, veramente, stai andando nel deserto, 10.000 persone. Quante ore ci vuole per distribuire i panini a 10.000 persone? Per distribuire i panini, non era il McDrive, cioè lì dovevano distribuire col panino, prendevano i pesci, secondo me gli mettevano il pesce nel panino. 10.000 persone, non lo so quante ore ci hanno messo, un sacco. Infatti Gesù ha fatto sedere la folla a 50, 100 a gruppo e loro giravano, i discepoli, 12 persone che distribuivano a 10.000, un sacco di tempo. Noi a volte leggiamo queste storie e non ci rendiamo conto del tempo che ci è voluto per fare tutto questo, per fare tutto questo. Ma loro hanno visto i panini moltiplicarsi. La folla non lo sapeva. La folla ha mangiato. Ci sono delle persone che sono in chiesa che mangeranno, ok? Vi spiego questo concetto, poi andiamo a un'altra storia. Tutti mangiarono e furono Tu puoi stare in chiesa ed essere sazio. Assolutamente. Puoi essere sazio. E si raccolsero dei pezzi avanzati, quante ceste? 12. Quanti erano i discepoli? 12. Quante persone hanno servito? Dio sazierà sempre gli altri con il tuo servizio, ma esagererà con la tua vita grazie al tuo servizio. Ci sarà sempre in più per la tua vita. Lui sazierà gli altri. Lui userà la tua vita per saziare gli altri. È quello che avete fatto voi, ragazzi, tutti quanti. Ok? Un'ora che qualcuno ha dato un'ora che era il suo 100%. Altri hanno dato 8 ore che era il loro 100%. Quindi non si può fare un paragone. Era la disponibilità che ognuno ha dato. Dio ha saziato tutti i ragazzi, ma lui esagererà sempre con la vostra vita, grazie al vostro servizio. È loro che avevano distribuito i panini ed è rimasto cibo per loro. Non è meraviglioso servire Dio? Vedete questi principi importanti del servizio? Non è solo distribuire, è quanto Dio lascia che rimanga a te anche alla tua vita. Un'altra storia, andiamo avanti. Vi ricordate la storia di Naaman che si è dovuto tuffare 7 volte nel Giordano per guarire dalla lebbra? Leggiamolo insieme. Secondo Re 5. Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri. Era il capitano dell'esercito di Siria, Naaman. E si fermò alla porta della casa di Eliseo, il profeta che doveva guarirlo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli, va e lavati 7 volte nel Giordano, e la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naaman si adirò e se ne andò, dicendo, ecco, io pensavo egli uscirà, senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la sua mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar non sono forse migliori di tutte le acque in Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito? E voltatosi se ne andò infuriato. Sono offeso, me ne vado. E poi cosa dice la storia? Ma i suoi, i servitori cambiano la storia. I servitori cambiano la storia dei re. Ma i suoi servitori si avvicinarono e gli disse, padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, ma questo, ti ha detto di tuffarti 7 volte, e lavati. E lavati. Ed egli, lo hanno convinto, ed egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino, ed egli era guarito. Gli unici che hanno visto, allora, io penso una cosa, Naaman non voleva tuffarsi nel Giordano e non voleva lavarsi per un motivo. Perché, secondo me, questo non c'è scritto nella Bibbia, si sarebbe dovuto togliere l'armatura e quando tu togli l'armatura, gli altri vedono la tua lebbra. Lui toglieva l'armatura solo a casa, perché la Bibbia dice lui era forte e valoroso, ma era lebbroso. Quindi fuori era forte e valoroso, ma dentro casa era lebbroso. E aveva questo problema. E lui dice, no, io non mi tuffo qua, assolutamente. Perché? Perché ha detto, magari mi vedono, mi vergogno, vedono quello che c'è. Sapevano che era malato, ma la lebbra era una malattia che ti rovinava tutta la pelle, era anche imbarazzante, ok, fisicamente. Eppure i servi sono riusciti ad entrare nel suo cuore, perché il servizio ti darà sempre accesso al cuore del re. Il servizio ti farà sempre lavorare nei piani alti. È il servizio. Dio ti chiamerà a servire nei piani alti e tu avrai la chiave del cuore del re. Dio sta chiamando non delle persone di successo, Dio sta chiamando dei servi da posizionare nelle aree più importanti della società ed entrare nel cuore del re e cambiare la storia di una nazione intera. E sapete chi aveva convinto Naaman ad andare a farsi benedire dal profeta? Una serva. Una ragazzina che era stata catturata durante alcune incursioni dell'esercito di Siria. Una ragazzina, una serva. Al posto nostro avremmo detto no, muori. Tu hai rubato i miei sogni, hai rovinato la mia famiglia, ci hai portato qui, ora siamo schiavi, io sono qua, nella tua casa, sono una serva. muori. Non ti dirò che il servo, non ti dirò che il profeta ti guarirà. Invece, che cos'è che ha fatto questa ragazzina? Ha detto alla moglie, ma perché non mandi tuo marito dal profeta perché ti può guarire? Ricordatevi una cosa, ragazzi, l'unica cosa che può bloccare la vostra vita è l'autocommiserazione e le ferite per il vostro passato. Fin quando la vostra fede non è più grande delle vostre ferite, voi non riuscirete mai a servire abbastanza e nel modo corretto Dio. Mai. Questa ragazzina ha avuto il coraggio e la forza di aiutare il suo carnefice. Ha ucciso i suoi sogni, l'ha portata via dai suoi amici. Non so se ha ucciso la sua famiglia o altro. Questa ragazzina era guarita dentro. E non ha fatto nessun corso di cura d'anima. Non che non siano buoni, anzi, noi li facciamo perché crediamo fermamente in questo. Ma c'è lo Spirito Santo che può lavorare dentro di te e può andare in profondità anche nella tua stanzetta. Sì? Ti piace questa storia? Vai, abbiamo quasi finito. Vi racconto un altro paio di storie, poi preghiamo insieme. Guardate, un'altra storia, sempre in Giovanni, la resurrezione di Lazzaro. Ve la ricordate? Ok? Un morto che risuscita. Quando Gesù la vide piangere, la sorella di Lazzaro, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse, dove lo avete deposto? Ed egli dissero, Signore, vieni a vedere. E qui c'è il verso più breve della Bibbia. Gesù pianse. Mi piace questo verso perché, faccio una piccola parentesi, è quel verso che dice, io ti capisco, io sto piangendo con te. Quando tu piangi, ricordati questo verso. È Gesù che ti sta dicendo, io sto piangendo con te. Perciò i giudei dicevano, guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dicevano, non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare sì che questi non morisse? C'è sempre qualcuno che deve criticare. Alcuni dicevano, guarda, sta piangendo. Che cucciola. E poi c'era un altro, vabbè, ma non poteva venire prima. Sempre, guarda che tremenda la gente. Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro, era una grotta e una pietra era posta sull'apertura. E Gesù disse, togliete la pietra. Ma Marta, la sorella del morto, gli disse, guarda, non disse la sorella di Lazzaro. È la sorella del morto. La sorella del morto disse, mamma mia, signor, c'è una puzza dentro. C'è la sorella che stava preoccupata della puzza. Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. E Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse, Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Gesù si era avvicinato alla pietra? No. Gesù cerca qualcuno che si avvicina alle pietre. E se qualcuno non si avvicina, Gesù le fa parlare. E Dio sta cercando servitori. E poi continua. Ma ho detto che a motivo della folla che mi circonda affinché credano che mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce. Lazzaro, vieni fuori! E io immagino Lazzaro dentro. Ma apri però. Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte da fasce e il viso coperto da un sudario. E Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Immaginate le persone. Gesù dice, spostate la pietra. Ragazzi, erano pietre pesanti, eh? Non era una pietrolina. E immagina questi servitori, i servitori, che hanno iniziato a spostare la pietra, le mani si graffiavano, non avevano i guanti. Spostavano la pietra e la prima cosa che esce è puzza. Perché nel servizio esce pure la puzza. Nel servizio esce la puzza delle persone che c'hai vicino. Perché siamo persone imperfette, ok? E molte volte prima di vedere il miracolo, tu senti la puzza. Sempre. E vorresti essere il primo a mollare. Ma queste persone non hanno mollato. E dopo aver sentito la puzza, mentre spingevano la pietra, io immagino il primo, ok? Che ha iniziato a guardare dentro. Oh mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Oddio, e Gesù, ho spostato la pietra, sì, scusa, hai spostato la pietra, quella gli sono a piangere, mamma mia, Gesù, e hanno visto Lazzaro che si è alzato, avvolto da fasce, i primi a vedere il miracolo non era neanche stato Gesù, non era neanche, non neanche i discepoli, quelli che hanno servito, o meglio, quando li chiama servitori, probabilmente erano le uniche persone che hanno detto chi vuole spostare la pietra, o spostate la pietra, e alcuni si sono resi disponibili. Non erano in nessun team, non erano stati chiamati servitore, non c'era una squadra per spostare la pietra, ma erano gli unici che hanno detto che lo faccio io. Gesù non li chiama per nome. Gesù non dice quanti sono, ma sono gli unici che hanno visto per primo Lazzaro camminare e risuscitare. Perché ci sono alcuni servizi a cui tu devi rispondere subito, senza far parte di un team, senza che sei in una lista, senza che qualcuno dica il tuo nome. Ma se tu sei disposto, tu vedrai resurrezione a casa tua. Se tu sei disposto, tu sarai il primo che vedrai la resurrezione di quelle aree morte dentro la tua casa. Sì? Sei d'accordo con me? Fai un applauso allo Spirito Santo. E ora ho finito, così preghiamo. Preghiamo insieme. Vi ricordate il profeta Elia? Sì, sì, so che c'è nella Bibbia. Ok. Il profeta Elia, c'è una storia affascinante, dove ha sfidato i profeti di Baal e gli ha detto, se il tuo Dio è Dio, che lui faccia scendere fuoco dal cielo. E c'è stata questa lotta tra i profeti di Baal ed Elia. E ha vinto naturalmente Elia con il suo Dio. Ma dopo tutta questa storia, dice così, Elia disse loro, prendete i profeti di Baal, nessuno ne scampi. C'era la carestia in quel periodo. Bene, non pioveva, non mi ricordo da quanto tempo. E qui Elia, quelli li presero ed Elia li fece scendere al torrente Chison e laggiù li sgozzò. Vabbè, un piccolo particolare splatter. Poi Elia disse ad Acab, risali, mangia e bevi perché si ode già un rumore di grande pioggia. Dio aveva detto, vai, dichiara perché ci sarà di nuovo pioggia. Ok? E io voglio finire con questa storia perché io voglio dichiarare che ci sarà questa pioggia nel nostro gruppo giovani, o continuerà questa pioggia. Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo. Guardate, c'è chi continua a mangiare e bere e c'è chi invece decide di salire e di sforzarsi. E continua. E gettatosi a terra si mise con la faccia tra le ginocchia e disse al servo. Disse al servo, ora va su e guarda dalla parte del mare. Deve andare su, è uno sforzo, è salita. Quelli andò su, guardò e disse, ma non c'è nulla. Non c'è nulla Elia, mi dispiace. Fine, finish, andiamo a mangiare. Acab, che ha preparato. Dai, forza, c'ho fame. Mi hai fatto sgozzare 450 persone. Ok, andiamo a mangiare. E la settima volta, Elia l'ha fatto salire sette volte. Sette volte. Va la seconda volta, Elia, non c'è nuvola, sali un'altra volta. Immagina i pensieri del servo. C'è Elia, mamma mia. Terza volta, scende. Terza, quarta, quinta. Elia, ti prego, alla sette. Elia, ti prego, non c'è niente. Ti giuro che non c'è niente. Vai una settima volta. Voi dovete considerare il tempo, voi dovete considerare lo sforzo, voi dovete considerare l'ubbidienza, voi dovete considerare la fiducia. La fiducia di questo servo. Dovete riflettere su queste cose. Allora Elia ordinò, sali. Ah, e il servo disse, ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Chi ha visto il miracolo? Il servo, non Elia, il servo, è il servo che ha visto il miracolo. Allora Elia ordinò, sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi perché la pioggia non ti fermi. E in quel momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una grande pioggia. Dio desidera che noi possiamo diventare i portavoce dei suoi miracoli. Dio vuole che noi iniziamo a guardare con gli occhi spirituali quello che sta succedendo lontano e dichiarare ed essere la voce della nostra generazione per dire ehi, sta arrivando la pioggia, ehi, sta arrivando la pioggia. E non ci ha messo tanto e si è scatenato una pioggia incredibile e Dio ha rimandato di nuovo la pioggia. Ragazzi, il servizio è una porta incredibile per il sovrannaturale. Il servizio non è aiutare qualcuno che ha bisogno. Il servizio è essere un portale del cielo sulla terra. E Dio sta cercando dei servi. Tutti i miracoli che Gesù ha fatto sono stati perché serviva agli altri. E un servo che non serve, non serve. È inutile. Vi ricordate Gesù cosa ha detto? Oh, servo. Inutile. È inutile quello che stai facendo. Non serve quello che stai facendo. Lui non stava facendo di meno, ma non stava moltiplicando. La parabola dei talenti. Io ti ho dato 10, io ti ho dato 5, io ti ho dato 1. Loro hanno fatto, alcuni hanno moltiplicato. Quello che aveva un talento ha fatto il minimo sindacale. Non ha peccato, ma il servizio è una cosa seria. Dio dice, io nel servizio voglio fino all'orlo, perché quando tu arrivi fino all'orlo, io lì agisco. E io aprirò i tuoi occhi e ti farò vedere a te i miracoli. Io ti farò vedere tuo padre che accetta Gesù, tua madre che accetta Gesù, miracoli nella tua famiglia. Io ti farò vedere delle guarigioni, io ti farò vedere dei morti che risuscitano, io ti farò vedere come mi prenderò cura della tua economia, io ti farò vedere come io mi prenderò cura di tutto quello che tu stai portando a termine, i tuoi studi, i tuoi progetti o qualsiasi cosa, però mi devi permettere di usare la tua vita per servire gli altri. Sì?